Medicina MP3, bollettino medico a carattere medico scientifico in formato MP3, scaricabile al sito www.giovanemedico.it. Mensile dicembre-gennaio 2014.
Nuove linee guida americane per la gestione della pressione. Dopo una lunga attesa, sono apparse sulla rivista JAMA le nuove linee guida americane per la gestione dell'ipertensione, 2014 Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults o in lunga NC8, dal nome del Joint National Committee che le promuove, che intendono semplificare il compito ai medici e moderare un po' l'aggressività rispetto a quanto raccomandavano fino a oggi le linee guida INC7, pubblicate nel 2003. Tra le novità, viene consigliato di trattare livelli superiori a 150 su 90 mm di mercurio negli ultrasessantenni e superiori a 140 su 90 per tutti gli altri. Le nuove linee guida rivedono anche la precedente raccomandazione di iniziare la terapia, nella maggior parte dei casi, con diuretici tiazidici, sottolineando che l'alternativa offerta da ACE inibitori, antagonisti del recettore dell'angiotensina IB, e calcio antagonisti è altrettanto ragionevole. Dal documento si evince anche l'importanza di un monitoraggio stretto della pressione.
Blocco dell'angiotensina protegge dalla dialisi i reni malati. A giudicare dai risultati di uno studio su JAMA Internal Medicine, nei pazienti con ipertensione stabile e malattia renale cronica, CKD, in stadio avanzato predialitico il rischio di dialisi e la mortalità scendono durante il trattamento con antipertensivi che bloccano l'enzima di conversione dell'angiotensina, gli ACE inibitori, oppure il recettore AT1 dell'angiotensina II, cioè i sartani. La nefropatia diabetica è la principale causa di malattia renale terminale negli Stati Uniti e il blocco del sistema renina-angiotensina ha un effetto protettivo sulla nefropatia. Secondo ricerche precedenti, infatti, sia l'uno sia l'altro inibitore ritardano la malattia renale cronica nei diabetici non, specie se l'insufficienza renale è lieve o moderata, dice Tavei Su, ricercatore all'ospedale universitario Yang Ming di Taiwan e primo firmatario dell'articolo, sottolineando che poco si sa sull'azione dei due antipertensivi nei pazienti con CKD avanzata che prelude alla dialisi, forse per la preoccupazione che tali i composti possano precipitare le due condizioni. Partendo da questi presupposti, i ricercatori di Taiwan hanno verificato il rapporto tra ACE inibitori, sartani, rischio di dialisi e morti in 28.497 pazienti residenti nell'isola. I soggetti erano ipertesi, anemici e con CKD avanzata in fase predialitica, spiega il ricercatore, che assieme ai colleghi ha seguito i partecipanti in media per 7 mesi. A conti fatti, 20.152 soggetti, il 70,7%, sono andati in dialisi a lungo termine e 5.696, il 20%, sono morti prima di arrivarci. Ma i dati raccolti indicano che nei pazienti con ipertensione stabile e malattia renale cronica avanzata la terapia antipertensiva riduce il rischio di dialisi o di morte, conclude Tavei Su. E in un editoriale di commento Mayon Park e Kiyon Su dell'Università di California a San Francisco scrivono: nella cura dei pazienti con malattia renale cronica avanzata un obiettivo fondamentale è prevenire o ritardare la progressione della CKD a stadio terminale e il ricorso alla dialisi. Ma il blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone può essere proposto solo nei pazienti in cui sia possibile ridurre la pressione senza andare incontro a minacciosi effetti collaterali come l'aumento dei valori di potassio o addirittura il peggioramento del danno renale. Fonte: JAMA Intermed 2014.
A 4 mesi i neonati ricordano lo stress. Una ricerca pubblicata sulla rivista PLOS ONE da un gruppo di ricercatori italiani dell'IRCCS Medea di Bosisio Tarini, l'ECO, diretto da Rosario Montirosso, ha concluso che già a 4 mesi di età i neonati sono in grado di ricordare eventi stressanti. I ricercatori hanno usato una procedura che crea una situazione moderatamente stressante, chiamata face to face still face, FFSF. La madre è istruita a sospendere momentaneamente la comunicazione, guardando suo figlio senza parlare o toccarlo e mantenendo un'espressione neutra del volto. Questa condizione produce una tipica reazione nel bambino caratterizzata da una riduzione del coinvolgimento sociale positivo e un concomitante incremento del coinvolgimento negativo, agitazione, richiesta di essere preso in braccio, pianto, e di comportamenti autoregolatori, ad esempio, la comparsa della suzione non nutritiva. Nel corso della sospensione comunicativa con la madre i bambini manifestano inoltre segni fisiologici di stress, come l'attivazione della asse ipotalamo-ipofisi-cortico-surrene che controlla i livelli di cortisolo. Per valutare i processi di memoria infantile, un gruppo ha effettuato due sessioni di FFSF, la prima a 4 mesi e la seconda dopo 15 giorni, mentre il gruppo di controllo ha partecipato a un'unica sessione all'età di 4 mesi e 15 giorni. Dopo la seconda esposizione allo stress, i bambini del gruppo sperimentale non mostravano differenze sostanziali nei comportamenti, ma presentavano una modificazione significativa nella risposta ormonale, con ampie differenze individuali. In particolare, per un sottogruppo di bambini la concentrazione di cortisolo risultava dimezzata, per un altro sottogruppo era invece quasi raddoppiata. Il dato indica che per il primo sottogruppo la seconda esposizione era stata meno stressante, mentre per il secondo era stata fonte di un disagio ancora maggiore. Questi risultati confermano che già a 4 mesi di vita i bambini hanno memoria di un evento stressante anche a distanza di 2 settimane e che questo ricordo si manifesta sul piano fisiologico invece che su quello comportamentale, conclude Montirosso. Fonte: PLOS ONE Published, December 12, 2013.
Malattie renali, una proteina contro la proteinuria. Modificare una proteina dell'organismo amplificando la sua naturale capacità di contrastare le malattie renali. Ecco quanto hanno fatto i ricercatori della University of Alabama a Birmingham, pubblicando i loro risultati sulla rivista Nature Medicine. Quando sono sani, i reni filtrano il sangue, eliminando le scorie nelle urine e trattenendo le proteine per reimmetterle nel sangue, dice Sumant Singh Kug, professore di nefrologia alla UAB School of Medicine e coautore dell'articolo. Diabete, ipertensione e cancro possono danneggiare i reni, ma nulla peggiora l'insufficienza renale come la proteinuria che si verifica nella sindrome nefrosica, una condizione in cui le proteine che dovrebbero essere rattenute superano invece il filtro renale, già danneggiato, vengono eliminate con le urine e causano ulteriori danni al sistema tubulare di trasporto. Ma in questo studio i ricercatori statunitensi hanno dimostrato per la prima volta che l'organismo cerca di contrastare la proteinuria aumentando la sintesi di una proteina specifica, l'angiopoietina LIK4-Angiptr4. Angiptr4 fa parte di due vie metaboliche in concorrenza tra loro. La prima è quella in cui il peggioramento della proteinuria ne ha una maggiore produzione. Nell'altra l'aumento delle sue concentrazioni ne blocca la produzione, spiega il nefrologo, osservando che la seconda via blocca la prima. E questo spiegherebbe perché le persone con grave proteinuria hanno livelli di Angiptr4 solo 3 volte più alti dei soggetti con reni sani, invece di 30 volte tanto, riprende il ricercatore. Sulla base di questi dati, il team di ricerca ha costruito in laboratorio una versione di Angiptr4 che ancora contrasta la proteinuria, ma non viene più inibita dalla propria produzione. E quando l'hanno iniettata nei topi, la proteina mutante ha ridotto la proteinuria del 60%. Stiamo facendo progressi verso la prima terapia evidence base progettata in modo specifico per combattere una categoria importante di malattie renali, puntualizza Singh Kug, che è anche direttore dell'UAB Glomerular Disease Therapeutics Laboratory. Se la proteina modificata avrà successo anche nei test clinici umani, potranno essere salvate molte vite tra i 26 milioni di americani con malattie renali in corso. Fonte Nature Medicine, 2013.
L'anastrozolo previene il cancro al seno. Secondo i risultati dello studio multicentrico IBCI, l'anastrozolo assunto per 5 anni dimezza le probabilità delle donne in postmenopausa ad alto rischio di cancro al seno di sviluppare la malattia. Secondo i dati dello studio multicentrico, finanziato da Cancer Research UK e coordinato dalla Queen Mary University di Londra, il farmaco potrebbe essere un'ottima opzione preventiva, più efficace di tamoxifene e con meno effetti collaterali. Molti tumori al seno sono sensibili agli estrogeni, e nelle donne dopo la menopausa, dove l'ovaio riduce la produzione, la principale fonte dell'ormone femminile sono gli androgeni prodotti dalle surrenali e convertiti in estrogeni da uno specifico enzima, l'aromatasi. L'anastrozolo, un inibitore dell'aromatasi, è stato usato per molti anni per curare le pazienti in postmenopausa con neoplasia positiva ai recettori estrogenici. Ma mai prima d'ora il farmaco è stato usato in prevenzione. E per approfondire questo aspetto i ricercatori di IBCE hanno esaminato quasi 4.000 donne dopo la menopausa a elevato rischio, cioè con due o più parenti con cancro al seno oppure madri o sorelle con cancro al seno prima dei 50 anni o in entrambi i seni oppure con patologie benigne ad alto rischio neoplastico. Metà delle partecipanti è stata trattata con un milligrammo al giorno di anastrozolo e l'altra metà con placebo. Nei 5 anni di follow-up 40 donne del gruppo anastrozolo hanno sviluppato il cancro al seno rispetto alle 85 donne del placebo, dice Jack Kuczyk, responsabile del Center for Cancer Prevention della Queen Mary University. E aggiunge: questi risultati sono un grosso passo avanti nella prevenzione della neoplasia mammaria, e anastrozolo si è dimostrato essere il farmaco di scelta per ridurre le probabilità di ammalarsi dopo la menopausa nei casi ad alto rischio. La priorità dei ricercatori è ora di garantire che il maggior numero possibile di donne possa trarre vantaggio dalla scoperta. La prevenzione è importante nella lotta al cancro mammario, e noi chiediamo con forza al NICE, il National Institute for Health and Care Excellence, di inserire l'anastrozolo tra i farmaci consigliati nelle donne predisposte a sviluppare il tumore, commenta in un editoriale David Cameron, oncologo del Western General Hospital di Edimburgo. Fonte: The Lancet, Early Online Publication, 12 dicembre 2013.
Un nuovo test per la prognosi del cancro del seno. Un nuovo test genetico che esamina oltre 30 geni coinvolti nel cancro del seno potrebbe aiutare a identificare le donne colpite dalla forma triplo negativa, la più aggressiva e bisognosa di un approccio terapeutico diverso dalla norma. Il test, pubblicato su PLOS ONE e non ancora commercializzato, è stato in grado di distinguere i pazienti con prognosi positiva e negativa anche all'interno di un gruppo a rischio già stratificato con altri due tipi di test, MammaPrint e Oncotype, nonché di estendere il potere predittivo anche a pazienti con forme molto avanzate e difficili da curare. Nei 30 geni esaminati vi sono anche alcuni target di terapie mirate, per facilitare la scelta del trattamento più efficace. Avendo applicato l'esame a gruppi di pazienti già valutate con altri strumenti, siamo stati capaci di identificare le eccezioni, coloro che rientravano solo apparentemente in una determinata categoria, spiega Marsha Rosner del PNMI Department for Cancer Research dell'Università di Chicago. Che ha coordinato lo studio. Se come medico ti accorgi che una paziente alla quale hai preannunciato una prognosi favorevole non risponde come atteso alle cure, vuoi saperne di più e questo test fornisce le informazioni mancanti. I ricercatori hanno studiato i pathway genetici che coinvolgono RKIP, RAD kinase inhibitory protein, che sono tappe chiave nell'eliminazione delle metastasi e ne hanno correlato i segnali genetici con la prognosi in circa 1600 pazienti. Il sistema che dipende da RKIP agisce a sua volta su una pathway differente chiamata BPMS, importante per controllare la proliferazione cellulare. È proprio BPMS che consente di differenziare tra pazienti ad alto e basso rischio all'interno di un gruppo classificato in partenza come ad alto rischio e viceversa. Nei pazienti triplo negativi, il test fornisce una stima affidabile della probabilità di metastasi a distanza. La capacità predittiva di BPMS suggerisce anche che i geni coinvolti in questa pathway sono geni chiave della metastatizzazione in queste forme tumorali e quindi sono il target d'elezione per nuove terapie mirate. Vi sono già farmaci, come l'emina, un enzima inibitore derivato dall'emoglobina, che interferiscono con BPMS e potrebbero essere testati nei casi che non rispondono alle altre terapie disponibili.
Cancro al seno, azione protettiva dell'olio di pesce. Un maggior consumo di acidi grassi polinsaturi N3 provenienti dal pesce riduce il rischio di cancro al seno. Questi risultati supportano la prevenzione del tumore al seno attraverso la dieta e gli interventi sullo stile di vita. Lo afferma Duoli, capo del Dipartimento di Scienze Alimentari e della Nutrizione all'Università Zhejiang di Hangzhou in Cina e coordinatore di uno studio pubblicato sul BMI. Il tumore al seno è la principale causa di morte per cancro tra le donne, e in questi ultimi decenni gli studi epidemiologici hanno suggerito che una dieta e uno stile di vita sani sono fondamentali per la sua prevenzione, spiega Duo, sottolineando che i grassi alimentari sono tra i fattori dietetici più intensamente studiati in relazione al rischio di neoplasia mammaria. E tra i diversi acidi grassi gli N3 polinsaturi, noti anche come N3 PUFA, sono i più promettenti nell'inibire o limitare la carcinogenesi, almeno nei modelli animali. I risultati degli studi sull'uomo, invece, sono discordanti. Alcuni suggeriscono un'associazione inversa tra N3 PUFA e rischio di cancro mammario, altri non trovano legami. Anche i trial prospettici sull'assunzione di pesce, la fonte più ricca di N3 PUFA, indicano una relazione inversa, nulla o addirittura positiva con il rischio di tumore al seno. Da qui l'idea dei ricercatori cinesi di riassumere con una revisione sistematica la relazione tra assunzione di pesce e di N3 PUFA con il cancro al seno incidente sulla base di studi prospettici di coorte. I trial selezionati da PubMed ed in base fino a dicembre 2012 sono stati 11 sull'assunzione generica di pesce, 13.323 casi di cancro al seno e 687.770 partecipanti, 17 su quella specifica di N3 PUFA derivati dal pesce, 16.178 casi di cancro al seno e 527.392 partecipanti e 12 sull'acido alfa-linolenico, 14.284 casi di cancro al seno, 405.592 partecipanti, dice il nutrizionista. E i dati raccolti indicano che l'assunzione di N3 PUFA di origine ittica si associa a una riduzione del rischio di neoplasia mammaria del 14%. Nessuna associazione significativa, invece, si osserva per l'assunzione di pesce o di acido alfa-linolenico. La meta-analisi fornisce solide prove che gli N3 PUFA derivati dal pesce sono inversamente associati al rischio di cancro al seno. Viceversa, l'effetto protettivo del pesce o di singoli N3 PUFA va approfondito con ulteriori studi prospettici, conclude Duo. Fonte: BMI 2013.
La CPAP cura l'ipertensione resistente alla terapia. Nei pazienti con apnee ostruttive del sonno, OSA, e ipertensione resistente alla terapia, il trattamento con CPAP, una pressione continua positiva applicata alle vie aeree mediante una mascherina nasale o oronasale, riduce la pressione delle 24 ore, migliorando anche i valori diastolici e notturni, almeno secondo le conclusioni di uno studio pubblicato su JAMA dell'11 dicembre. L'ipertensione è un fattore curabile di rischio cardiovascolare, afferma Miguel Angel Martinez García, ricercatore dell'ospedale universitario La Fe Y Politecnico di Valencia in Spagna. Tuttavia, tra il 12 e il 27% dei pazienti richiedono almeno 3 farmaci per controllare adeguatamente la pressione. E gli ipertesi resistenti alla terapia hanno quasi un 50% di probabilità in più di rimanere vittima di eventi cardiovascolari come ictus e infarti rispetto agli altri pazienti ipertesi. Recenti studi hanno dimostrato che le OSA possono peggiorare il controllo pressorio e che oltre il 70% degli ipertesi è affetto da OSA, la quale in forma grave o sintomatica richiede la CPAP, spiega il ricercatore. E una recente meta-analisi suggerisce che la CPAP abbassa la pressione in modo clinicamente significativo, sebbene gli studi analizzati non chiarissero se l'effetto benefico della pressione positiva è più evidente nell'ipertensione resistente. Per far luce sull'argomento, Martinez García e colleghi hanno valutato l'effetto della CPAP sui livelli pressori diastolici e notturni di 194 pazienti con OSA e ipertensione resistente. Lo studio è stato condotto in 24 centri distribuiti in tutta la Spagna e i dati sono stati raccolti da giugno 2009 a ottobre 2011, riprende il ricercatore, spiegando che i partecipanti venivano stati assegnati in modo casuale a ricevere o meno CPAP, mantenendo la consueta terapia antipertensiva. E dai risultati emerge che rispetto ai controlli nel gruppo CPAP si è ridotta la pressione arteriosa media delle 24 ore, la diastolica e la notturna. Servono ora ulteriori studi per valutare i risultati a lungo termine, conclude Martinez G. Arcia.
Un gene raddoppia il rischio di Alzheimer tardivo. Secondo una lettera su Nature, la codifica genetica di una rara variante della fosfolipasi D3, PLD3, può raddoppiare il rischio di Alzheimer e insorgenza tardiva, LOAD. Gli studi di associazione genome-wide, GWAS, ricerche sull'intero genoma che valutano possibili associazioni con malattie complesse, hanno identificato diverse varianti di rischio per LOAD comuni e ripetibili, ma senza effetti funzionali evidenti, mentre quelle a bassa frequenza, non rilevabili dai trial GWAS, sono ancora poco studiate, esordisce Carlo Scrucaga, del Dipartimento di Psichiatria alla Washington University di St. Louis, Missouri, è primo firmatario dell'articolo. La PLD3 può avere un ruolo nella formazione di amiloide beta, sostanza che si deposita in placche nel tessuto cerebrale dei pazienti con Alzheimer e che ha dunque un ottimo potenziale come bersaglio terapeutico. E l'obiettivo dei ricercatori era appunto di identificare varianti a bassa frequenza di PLD3 connesse con l'Alzheimer tardivo che avessero un effetto rilevante e sul rischio di malattia e un chiaro ruolo funzionale. Così il gruppo di ricerca nordamericano ed europeo ha applicato la tecnica del sequenziamento globale degli esomi, cioè della parte del genoma che codifica per le proteine, in 14 famiglie affette da LOAD e in diverse popolazioni di pazienti, confrontandoli con altrettanti soggetti non malati. I dati raccolti analizzando gli esomi di oltre 11.000 casi e controlli di discendenza europea hanno portato alla scoperta di una rara variante della PLD3, la PLD3, VAL-232-MET, strettamente legata alla LOAD. E l'analisi genetica di 4.387 casi e controlli europei e di 302 casi e controlli afroamericani, con sequenziamento completo della PLD3, ha rivelato che diverse varianti del gene PLD3 aumentano il rischio per la malattia di Alzheimer in entrambe le popolazioni. Infine, le colture cellulari hanno rivelato una correlazione inversa tra PLD3 e beta-amiloide. Nel loro insieme, questi risultati non solo suggeriscono che le varianti PLD3 possono addirittura raddoppiare il rischio di LOAD, forse influenzando la produzione di amiloide beta, ma forniscono anche un esempio di come l'analisi delle famiglie colpite può aiutare a identificare varianti esomiche rare con effetti sul rischio di malattia, conclude il ricercatore. Fonte: Nature 2013.
Vitamina D e protezione dalle malattie. Il crollo di un mito. Bassi livelli di vitamina D non causano, ma seguono le cattive condizioni di salute, e ciò solleva forti dubbi sull'aggiunta di vitamina alla dieta per proteggere da disturbi tra cui il cancro, le malattie cardiovascolari, il diabete oppure il Parkinson. Ecco, in sintesi, i risultati di una revisione sistematica pubblicata su The Lancet Diabetes Endocrinology, che avrà importanti implicazioni per gli adulti statunitensi che assumono supplementi vitaminici al costo di $600 milioni l'anno. La vitamina D facilita l'assorbimento di calcio e la posizione ossea, ma diversi studi indicano anche un legame tra bassi livelli del composto e aumentato rischio di malattia, esordisce Philippe Autier dell'International Preventive Research Institute a Lione, in Francia, e primo autore della meta-analisi. Ma se questo sia un rapporto causa-effetto rimane sconosciuto. Se i benefici per la salute di elevate concentrazioni di vitamina D emersi dagli studi osservazionali non vengono confermati dai trial randomizzati, cioè dal metodo di riferimento nella valutazione di una relazione causale, allora il legame tra vitamina e malattie è probabilmente frutto di fattori confondenti, aggiunge Autier, che con i colleghi ha esaminato 290 studi osservazionali e 172 protocolli randomizzati pubblicati a dicembre 2012. E, sorpresa, i benefici delle alte concentrazioni vitaminiche emersi dagli studi prospettici, tra cui la riduzione fino al 58% del rischio di eventi cardiovascolari, fino al 38% del diabete e fino al 34% del cancro del colon retto, non si confermano nei trial controllati. Questa discrepanza suggerisce che il calo vitaminico riflette il deterioramento della salute, conclude Autier, sottolineando che l'invecchiamento e l'infiammazione riducono le concentrazioni di vitamina D, il che spiegherebbe la carenza descritta nei disturbi cronici. E in un editoriale di commento si legge che il verdetto definitivo lo daranno i megatrial in corso. Sarebbe una manna per i pazienti se i risultati fossero positivi, ma, a meno di imprevisti ed eclatanti effetti benefici, i risultati non potranno che confermare l'assenza di relazioni causa-effetto riportata da gran parte dei trial randomizzati finora svolti. Fonte: The Lancet Diabetes Endocrinology, dicembre 2013.
Rischio cardiovascolare. Attenzione alle compresse effervescenti. Chi ha mai pensato che una compressa effervescente facesse male al cuore? Eppure, l'esposizione a medicinali effervescenti, idrodispersibili e solubili in formulazioni contenenti sodio porta a un significativo aumento delle probabilità di eventi cardiovascolari avversi rispetto alle formulazioni standard degli stessi farmaci. La scoperta viene da uno studio pubblicato su BMI e svolto dai ricercatori dell'Università di Dundee e della Scuola di Farmacia dell'University College London, coordinati dal farmacologo Jacob George. Il pubblico andrebbe messo in guardia circa i potenziali pericoli di un'elevata assunzione di sodio da alcune formulazioni di farmaci, che dovrebbero essere prescritte con cautela, e solo se i benefici superano i rischi, dice il farmacologo, puntualizzando che il contenuto di sodio nei farmaci dovrebbe essere indicato nell'etichetta, proprio come accede negli alimenti. I ricercatori del Regno Unito hanno confrontato il rischio di eventi cardiovascolari come ictus o infarto in pazienti che assumono sodio tramite farmaci effervescenti, solubili o dispersibili in confronto a coloro che usano le formulazioni classiche non contenenti sodio dei medesimi farmaci, monitorando oltre 1,2 milioni di persone tra il 1987 e il 2010. Nel complesso, chi è stato trattato con formulazioni contenenti sodio rischiava un evento cardiovascolare il 16% in più rispetto ai pazienti curati con gli stessi composti in versione senza sodio, sottolinea George. Ma c'è dell'altro. Chi prende formulazioni contenenti sodio ha una probabilità 7 volte maggiore di sviluppare pressione alta e tassi di mortalità più alti del 28% a causa dell'aumentato rischio di ipertensione e ictus. Ci sono ancora discussioni sul rapporto tra sodio nella dieta ed eventi cardiovascolari, ma questi risultati sono potenzialmente importanti per la salute pubblica. La terapia con farmaci contenenti sodio va impostata con cautela, e i pazienti cui vengono prescritti devono essere seguiti con attenzione per la possibile comparsa di ipertensione, conclude George. Fonte: BMI 2013.
Con fluorochinoloni cresce il rischio di distacco retina. I fluorochinoloni aumentano il rischio di distacco di retina? Sembra di no, o almeno non di molto, secondo i risultati di un trial di coorte svolto in Danimarca, peraltro in contrasto con quelli di uno studio precedente. Data la sua potenza limitata, si può escludere solo un aumento del rischio superiore a 3 volte, puntualizza Bjørn Pasternak, ricercatore dello Statens Serum Institute di Copenaghen. E spiega. Un recente studio caso controllo su una coorte di quasi 1 milione di pazienti oftalmologici ha trovato che i fluorochinoloni erano fortemente associati al distacco di retina, con un rischio di 4 volte e mezzo più alto della popolazione generale. Un possibile meccanismo potrebbe dipendere dall'effetto sul tessuto connettivo, che potrebbe portare a un distacco del vitreo con successivo distacco di retina. È noto, infatti, che i fluorochinoloni aumentano le probabilità di tendinopatia e rottura del tendine di Achille dovuta a un aumento della sintesi di enzimi proteolitici, diminuzione della produzione di collagene e l'inibizione della proliferazione cellulare, dice Pasternak, sottolineando che, con l'ampio uso di ciprofloxacina e derivati, un rischio così elevato di distacco di retina avrebbe effetti dirompenti. Da qui l'idea di un altro studio di coorte, svolto sulla popolazione danese a livello nazionale dal 1997 al 2011 e comprendente 748.792 episodi di uso di fluorochinoloni e 5.520.446 episodi di non uso, che senza essere dirimente ha fornito alcuni elementi importanti. I distacchi di retina accertati sono stati 566, di cui 72 durante l'uso degli antibiotici e 494 durante il non uso, e ciò permette di escludere che il rischio di distacco sia superiore a 3 volte quello della popolazione generale. In termini di rischio assoluto, invece, l'uso corrente di fluorochinoloni porterebbe nel peggiore dei casi a 11 casi di distacco di retina in più ogni milione di trattamenti, conclude il ricercatore danese. E in un editoriale di commento a Lambert, della University of South Carolina School of Medicine e a Columbia, dice: finora chi prescriveva fluorochinoloni non pensava al distacco di retina. ma ora, quando un paziente ne chiederà la prescrizione perché l'ultima volta che l'ho preso sono stato meglio, il distacco di retina sarà una delle molte ragioni per rifiutargliela in assenza di una solida indicazione. Fonte: Yama. 2013.
Il dolore nell'infarto non basta per la diagnosi. Le caratteristiche sesso-specifiche del dolore da infarto miocardico acuto, IMA, sono di scarsa utilità nella diagnosi precoce, almeno secondo uno studio apparso su JAMA Internal Medicine. Anche se il 90% delle persone con IMA si presentano in pronto soccorso con dolore toracico o fastidio al petto, alcuni non hanno le tipiche toracalgie. E in questi casi è fondamentale una tempestiva valutazione clinica, completata da un ECG a 12 derivazioni e dai risultati della troponina, dice Maria Rubini Jimenez, cardiologa all'ospedale universitario di Basilea, in Svizzera. Ciò nonostante, le caratteristiche del dolore al petto restano uno strumento semplice e poco costoso per affrettare la diagnosi. E sebbene i dati degli studi clinici randomizzati suggeriscono che le donne con infarto acuto possono avere sintomi differenti dagli uomini, la domanda più importante è: le caratteristiche del dolore al petto sono abbastanza specifiche da permettere ai medici in pronto soccorso di distinguere tempestivamente, specie e nelle donne, l'IMA da altre cause di dolore toracico acuto? Per rispondere Jimenez e colleghi hanno studiato le caratteristiche del dolore al petto sesso specifiche in 2475 pazienti, 796 donne e 1679 uomini, che presentavano dolore toracico acuto in 9 dipartimenti di emergenza da aprile 2006 ad agosto 2012. E i risultati indicano che la maggior parte delle caratteristiche non sono abbastanza specifiche per poter essere utilizzate come unico strumento nella diagnosi di infarto, ma devono essere sempre utilizzate in combinazione con l'ECG e la troponina. In un editoriale di commento Louise Pilote del McGill University Health Center in Canada scrive: nessuna delle caratteristiche del dolore al petto si è rivelata utile per migliorare la probabilità diagnostica di infarto acuto nelle donne rispetto agli uomini, e lo studio ha finalmente chiarito la questione delle differenze sesso-specifiche. La presentazione del dolore al petto tra uomini e donne non è poi così diversa come comunemente si pensava. I dati forniscono quindi nuove conoscenze sul valore e sulla limitazione della toracalgia nel fare diagnosi di IMA in entrambi i sessi. Fonte: JAMA Internal Med. November 2013.